Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, dicevamo all'inizio della celebrazione, nell'introduzione alla liturgia, che le grandi feste che celebriamo, questa di oggi e la prossima domenica Ventura, chiudono questo tempo di Pasqua. Sapete anche, abbiamo già accennato nelle scorse settimane, che questa celebrazione sarebbe dovuta essere giovedì scorso, ai 40 giorni dalla Pasqua. Così come la domenica prossima noi celebreremo la festa chiamata di Pentecoste, la festa dello Spirito Santo, che vuol dire proprio 50° giorno, il giorno dal punto di vista cronologico che la liturgia riprende. Abbiamo camminato in tutto questo periodo nella luce della Pasqua, che è il mistero fondamentale della nostra religione. A me piace ripetere, l'ho fatto centinaia di volte in queste settimane, il pensiero di San Paolo, che è fondamentale per noi. Diversamente non solo non siamo cattolici, ma non siamo nemmeno cristiani. Se Gesù non fosse veramente risorto, questo veramente vuol dire col suo corpo, se Gesù non fosse veramente risorto, la nostra religione sarebbe inutile, dice l'Apostolo. Vuol dire che la nostra religione, se Gesù non fosse realmente risorto dal sepolcro, sarebbe semplicemente il fare memoria di uno dei grandi del passato. E io direi, con tutto il rispetto dei grandi del passato, che sì, saranno anche importanti, ma nessuno di loro assurge al grado di poter cambiare la nostra vita, influire sulle nostre anime, portare valori che cambiano come il lievito, la massa, la nostra esistenza. Se torniamo indietro un attimino e riavvolgiamo così il nastro, per intenderci, siamo partiti con le ceneri a fare un cammino di preparazione verso la Pasqua. E questo cammino ha comportato momenti molto belli, molto importanti. Pensate alle 40 ore col precetto pasquale, con la preparazione della Pasqua attraverso la confessione e la comunione, i nostri incontri fatti per gruppo con Gesù, attraverso la predicazione della parola di Dio che i sacerdoti ci hanno spiegato, l'adorazione prolungata, i momenti appunto nei quali abbiamo celebrato i sacramenti della confessione, soprattutto l'importanza della confessione di Pasqua e poi della comunione nella messa del precetto. E poi, andando avanti, è arrivata la settimana santa, che abbiamo cominciato con le palme, che ha visto i momenti importanti del triduo, soprattutto giovedì, venerdì e sabato santo, nei quali abbiamo celebrato l'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio. Abbiamo celebrato poi, nell'azione liturgica del Venerdì Santo, la passione di Gesù e fatto l'adorazione della croce. E poi nella notte santa del sabato santo abbiamo celebrato la gloriosa risurrezione del Signore, in un giorno che appunto è cominciato nel sabato notte, in un giorno che è durato 8 giorni, l'ottava di Pasqua. E poi ancora, dopo l'ottava di Pasqua, questi 50 giorni che termineranno domenica prossima, nei quali torniamo con insistenza su questo mistero. Quelli che tra di voi hanno l'ottimo pensiero di pregare tutti i giorni con la liturgia delle ore, le lodi o i vespri almeno, sanno benissimo che la liturgia delle ore è stracolma di alleluia in questo periodo. Si cantano e si pregano centinaia di alleluia ogni giorno, proprio perché l'alleluia è il canto pasquale. E nella nostra preghiera personale, come in quella comunitaria, questo canto risuona con forza. E arriviamo a questo momento, il momento dell'ascensione, che come sempre riguarda un mistero della vita di Gesù nel quale noi possiamo entrare. Questa è una cosa importante, lo dico soprattutto per i giovani presenti. Quando veniamo in chiesa non facciamo archeologia, non facciamo il ricordo di quello che è stato nella vita di Gesù. Sì, c'è sempre un aggancio cronologico. Pensate alla Settimana Santa, alla quale mi sono riferito poco fa. Certo, un aggancio cronologico, ma non è come quando guardo in una pinacoteca i quadri. Il quadro è lì, io sto fuori, comunque. Perché la liturgia mi porta dentro il mistero. E questo è per oggi, però voglio anticiparlo anche per la festa di domenica prossima, la Pentecoste, che non sarà solo il ricordo di quello che è avvenuto agli Apostoli e a Maria nel Cenacolo, perché lo Spirito Santo riscenderà abbondante su di noi, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sulla Chiesa e sul mondo che ne ha tanto bisogno. Chiediamolo in questa settimana, nella preghiera personale, il dono dello Spirito Santo, lo Spirito che viene con i 7 santi doni a cambiare la nostra vita, a perfezionare la nostra immagine di Cristo, la nostra somiglianza a Gesù. Dunque torniamo a questo mistero, perché siamo venuti in chiesa non solo perché è domenica, ma per questa festa mirabile della ascensione di Gesù. Qualche anno fa, forse ve l'ho già raccontato, qualche anno fa mi aveva impressionato la risposta di una bambina alla messa dei bambini. Quando io avevo chiesto che festa facciamo, la bambina mi aveva risposto: la festa dell'ascensore. Perché questo? Sì, fa sorridere, però perché questo? Perché cerchiamo come possiamo di dare contenuti al mistero. Quella bambina non sapeva altro sull'ascensione di Gesù e quindi cosa ha fatto? Ha avvicinato il concetto che aveva più a portata di mano a questa festa. E noi abbiamo pure questo rischio oggi. Quindi qui adesso seguitemi bene. E il rischio è quello di pensare che l'ascensione sia quello che racconta la prima lettura che abbiamo appena sentito e anche il Vangelo. Cioè un Gesù che sale dalla terra al cielo e che quindi non si vede più. Riflettiamo un attimo. Ma se Gesù non era sempre con gli apostoli in questi 40 giorni e non era neanche in cielo ancora, perché secondo questa ottica non era ancora salito, dove doveva essere? In realtà, se noi andiamo al giorno di Pasqua, e penso che questo l'abbiate tutti presenti perché era il Vangelo di quest'anno, noi ricordiamo che Santa Maria Maddalena va prestissimo nel giorno dopo il sabato. Quel sabato era importante perché era il sabato nel quale si celebrava la Pasqua. Nel giorno dopo il sabato va portando degli aromi al sepolcro di Gesù. Insieme alle altre donne si fanno una domanda: chi rotolerà via il masso dal sepolcro? Perché noi possiamo avere nei confronti del corpo morto di Gesù quei gesti di venerazione che sono nella tradizione? Questi gesti non li avevano potuti fare nella sera del Venerdì Santo, perché avvicinando un cadavere diventavano impuri per il culto. Non avrebbero potuto festeggiare la Pasqua. Quindi hanno messo Gesù nel sepolcro e vanno la domenica mattina per fare questi gesti di pietà sul corpo, sul cadavere del Signore. Ma quando arriva al sepolcro, Maria Maddalena vede la tomba aperta, la pietra arrotolata via, si dispera e ragiona come tutti noi avremmo ragionato. Scusatemi un attimo, ma se voi andate al cimitero e se al cimitero improvvisamente vi accorgete che la tomba di uno dei vostri cari è vuota, che cosa pensate? Pensate forse che è risorto, pensate che è successo qualcosa. Per farvi sorridere, questi giorni scorsi mi diceva una signora alla quale è morto il marito a Milano, che era lì, la bara insieme a tante altre hanno cremato il marito anziché quello a fianco che aveva lo stesso nome e diverso cognome. Quindi con tutte queste cose che succedono, beh, io avrei detto: chissà che cosa è successo a questo defunto. E Santa Maria Maddalena dice lo stesso, perché vedendo Gesù ma non riconoscendolo, perché il mattino presto, perché non ha fede, perché è scoraggiata, chiede a quello che lei ritiene il giardiniere: se l'hai portato via tu il corpo di Gesù, dimmi dove lo hai messo. E a Gesù basta una parola, come sempre. Gesù la chiama per nome, Maria. E Santa Maria Maddalena capisce tutto, perché quel nome è la sua storia, quel nome è quel momento che lei vive di scoraggiamento, di difficoltà, perché Gesù è morto. Ma Gesù che cosa dice a Santa Maria Maddalena? Non toccarmi, perché non sono ancora asceso al Padre. Dunque il mistero dell'ascensione, dal punto di vista teologico, è lo stesso mistero della Pasqua. E la Pasqua che cos'è? È la morte, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù. Gesù non è salito al cielo 40 giorni dopo la Pasqua, ma è stato subito glorificato. Gesù non ha dato lo Spirito soltanto 50 giorni dopo la Pasqua, la festa che celebreremo domenica prossima. E lo sapete anche voi. Dice il Vangelo di San Giovanni: Gesù è sulla croce e mise lo Spirito. E poi ancora nella sera di Pasqua Gesù appare nel cenacolo e dice agli apostoli: ricevete lo Spirito Santo, a tutti quelli a cui perdonerete i peccati saranno davvero perdonati. Allora vedete che questo mistero è un mistero unitario. Lo so che c'è una domanda che si sta formando nel vostro cuore: e allora che festa stiamo facendo? È la festa che ci ricorda che c'è un tempo pedagogico nel quale Gesù risorto è stato insieme agli apostoli apparendo, e che poi queste apparizioni dopo questi 40 giorni sono finite e Gesù non si è fatto più vedere risorto neanche dagli apostoli, ed è cominciato il tempo della Chiesa. Anche qui andiamo un attimo indietro per capire bene la pedagogia del cuore di Gesù con gli apostoli. Gesù li aveva chiamati all'inizio della sua missione, dopo 30 anni di vita nascosta a Nazaret. E dice il Vangelo: dopo una notte di preghiera chiamò quelli che volle. Uno dice: ma anche Giuda, anche Pietro? Sì, quelli che volle, perché Gesù dà a tutti possibilità di cambiare l'atteggiamento di vita, a tutti. Chiamò quelli che volle e li tenne con sé, dice il Vangelo, per due motivi: perché stessero con lui. Questo è il senso profondo anche del seminario. Noi abbiamo qui il nostro seminarista. Che cosa Picchio ci sta a fare in seminario 1? Che abita tra l'altro a 200 metri da seminario. Cosa ci sta a fare? Proprio questo: imparare a stare con Gesù, a vivere una vita di comunione stretta con Gesù, e poi per mandarli a predicare. Bellissimo questo. Gesù li forma e li tiene con sé per 3 anni. Poi ci sono i momenti dolorosi, quei discorsi che Gesù fa nell'ultima cena che allarmano gli apostoli: mi vedrete ancora un po', poi non più, poi ritornerò, la vostra tristezza si cambierà in gioia, una gioia che il mondo non potrà togliere, una gioia, quella di Gesù, dico tra parentesi, che non ci toglie nessuno, neanche la persecuzione, come avete sentito in questi giorni. Per esempio quello che è successo in Egitto, dove molti nostri fratelli di fede, anche alcuni bambini, solo per essere cristiani e per essere andati a messa sono morti. Guardate che bell'esempio. Però poi, sì, dopo questi discorsi dell'ultima cena lo arrestano, e dopo l'arresto il processo, lo portano dal sommo sacerdote, poi lo portano a Pilato, poi lo portano ad Erode, un andirivieni per tutta la notte, fino a quando riescono a trovare una condanna, perché Gesù si fa figlio di Dio. E a quel momento fuggono tutti. Sono scandalizzati. Questo termine vuol dire proprio questo: hanno un impedimento nel cammino di fede. Vedono Gesù soffrire, morire, lo vedono probabilmente da lontano, deposto nel sepolcro, ma Gesù risorge. Gesù appare nel cenacolo, nella sera di Pasqua, manca Tommaso, subito faremo riferimento a Tommaso, però incomincia questo nuovo modo di essere vicino agli apostoli, questo modo che dura 40 giorni. E dopo questi 40 giorni inizia il tempo della Chiesa, il tempo della fede. Vi ricordate cosa ha detto Gesù 8 giorni dopo la Pasqua a Tommaso? Anche qui, a me è molto simpatico San Tommaso, perché ha detto esattamente quello che avremmo detto tutti noi, no? Dice: Gesù è risorto, è venuto in mezzo a noi, è apparso, ci ha mostrato le piaghe, e lui, va bene, quando vedrò anch'io, quando anch'io potrò toccare Gesù, allora crederò. E Gesù, che appare nel cenacolo 8 giorni dopo, dice subito, come ha fatto con Maria Maddalena: Tommaso, vieni, toccami. E Tommaso non ha bisogno di fare questo, perché recupera l'esperienza di fede dei suoi compagni, quell'esperienza che era avvenuta 8 giorni prima. E Gesù dice una cosa importante per Tommaso e una cosa importante per noi: Tommaso, non essere più incredulo. Beati quelli che crederanno senza aver visto. Cari fratelli e care sorelle, questa è la nostra beatitudine. Noi nel tempo della Chiesa, nel tempo della fede, dove ci guida lo Spirito Santo attraverso i nostri pastori, la parola di Dio, la celebrazione dei sacramenti e la preghiera, in questo tempo della fede noi crediamo senza aver visto. Crediamo per la parola degli apostoli, per gli insegnamenti che ci hanno dato i nostri genitori, e come dico sempre, non saremo mai sufficientemente grati per quello che i nostri genitori hanno fatto per noi col battesimo e con la formazione cristiana, i nostri catechisti e i nostri sacerdoti. Crediamo perché quel seme, quel semino di fede che è stato deposto nel nostro cuore il giorno del battesimo, perché la fede è una virtù teologale che viene da Dio e che Dio ci dà, ci regala il giorno del battesimo, insieme alla carità e alla speranza, perché quel semino l'abbiamo fatto crescere. Perché quel seme piano piano è diventato nel nostro cuore una pianta, una grande pianta che sostiene la nostra vita. Questo tempo che noi viviamo, quello che inizia con l'ascensione, è il tempo nel quale noi siamo chiamati secondo il mandato di Gesù. Avete sentito? Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Vuol dire: io sono Dio, per questo vi comando, andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo ad ogni creatura, fate mie discepoli le nazioni, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E aggiunge una cosa importantissima: insegnando loro a osservare tutto quello che io vi ho comandato. Ecco la vita cristiana, ecco la nostra vita, dove la preghiera e la frequenza dei sacramenti sono pilastri fortissimi che reggono tutto l'impianto della nostra vita. Ma se ti alzi, io vorrei dire una cosa, la dico evidentemente per la riflessione, non per toccare nessuno di voi, neanche per offendere. Ti alzi al mattino, ti lavi, ti vesti, mangi, esci come un animale, e poi vai a lavorare come una bestia, e torni e non ti fa neanche il segno di croce quando ti siedi a tavola, e poi finisce la giornata con tutto quello che ha comportato, ancora senza ricordarti di Dio. Questa è la vita di un cristiano. La fede è la cosa più importante della nostra vita, ma la fede non è qualcosa di miracoloso, è qualcosa che noi dobbiamo nutrire, far crescere, coltivare. Mio nipotino, che conoscete tutti, Francesco, un giorno eravamo tutti seduti per mangiare e tra una chiacchiera e l'altra ci siamo dimenticati la preghiera, ha detto: beh, oggi la preghiera non si fa. Ma perché? Perché evidentemente la fa sempre, e quindi quel giorno ha notato che qualcosa era sfuggito anche a me. Ma è possibile che usciamo di mattina da casa, con tutto quello che comporta la nostra vita, senza un riferimento al Signore, senza farci segno della croce? Ma è possibile questo? È possibile che qualcuno dica: sì, in realtà Sono 4 o 5 anni che non mi confesso, ma adesso è morto il mio vicino di casa, o c'è il battesimo della mia cuginetta, come faccio a non fare la comunione? Questa è fede? E poi dopo sentiamo, lo sentite anche voi, come me, più di me, dice, io non credo più. Ah no, ma ti avevo lasciato qualche mese fa, qualche anno fa, credente, addirittura praticante. No, sono diventato ateo, ho perso la fede. Telefona a chi l'ha visto, se te la ritrovano, se hai perso qualcosa, non so, ufficio Getti Smarriti, non hai perso la fede, l'hai uccisa tu. Sei arrivato tu a questo traguardo perché hai abbandonato quei principi che ti ha dato Gesù. E i comandamenti, vogliamo parlare di comandamenti? No, perché è troppo tardi. Però comandamenti dice, ah sì, io li osservo periodicamente. Qualcuno sì, qualcuno no, se mi è comodo, quello è antico, questo è moderno. Oppure la confessione, sì, Pasqua e Natale, la confessione sempre, tipo l'altalena, no? Qualche volta sì, qualche volta no. Ai miei tempi, quando le rondini arrivavano sul serio in primavera, adesso non arriva più niente, una rondine non fa primavera. Ti confessi una volta all'anno, due volte all'anno, che vita cristiana è? Il rosario, la preghiera, ha voglia la Madonna a ripetere sempre pregate, 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 pregate col cuore, ha voglia. Il rosario, troppo lungo, eh? Poi mi addormento, intanto provaci, perché è meglio addormentarsi col rosario che su internet. Provaci, perché la tua vita cristiana dipende da te. Il Signore ha messo in mano a te le chiavi della tua vita. Poi noi diciamo, sbagliando, il Signore ci manda in cielo, il Signore ci manda all'inferno. No, sei tu che decidi che strada vuoi percorrere. Ma non siamo soli, perché uno direbbe, questa cosa è una cosa difficile, Don Chicco, eh? È difficile. Certe volte io sorrido. Dice, ma perché non ti metti in ginocchio durante la consacrazione? Perché sono uomo. Ma perché gli uomini non si mettono in ginocchio alla consacrazione? Però al campo sportivo ti getti a terra e ti rotoli per ogni gol, per ogni... Guardate come siamo furbi. Allora, quello che è importante è pensare proprio a questo. Dipende tutto da me. Ma non faccio niente solo. Ecco Gesù che dice, io sarò con te tutti i giorni fino alla fine del mondo. Senza Gesù dove vai? Da nessuna parte. Con Gesù dappertutto. Puoi fare tutto. Hai una marcia in più. La tua vita cambia se c'è Gesù. Sentite, e a Cana, quando è arrivato Gesù, c'era già la Madonna. Allora pensiamo. Gesù che dice sarò con te sempre, e Gesù che ti suggerisce anche, e con te c'è Maria, e la Madonna è sempre con te. Sono andato, come faccio sempre, a visitare alcuni ammalati questa settimana, e c'è una signora che è sola, notte e giorno, ha quasi 90 anni. Mi ha detto, Don Chicco, vengono quelle del comune qualche ora, mi fanno un po' di pulizia, poi fanno la spesa, e sono sola tutto il giorno, ma non sono sola, la Madonna è con me. Vedete la fede? In una solitudine assoluta di malattia, di non vicinanza di altre persone, di anzianità, riconoscere la verità dell'insegnamento della fede. La Madonna è sempre con me, la Madonna è sempre con noi. E chiudo. Diceva la prima lettura, ma uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Noi cristiani non siamo così. Non siamo persone alienate che vivono nell'ipariranio sacro, la dimensione della preghiera, dei riti, di tutte queste cose qui, per qualcuno evanescenti. La fede nostra è una cosa concreta. Prega, accostati ai sacramenti, testimonia la fede, comportati bene. Io direi che concretamente non guardare per aria il giorno dell'ascensione, ma vivere la nostra vita con grande attenzione del cuore significa questo. Vedete che bello allora, no? L'ascensione è questo, è l'inizio di questo periodo che è cominciato con l'ultima apparizione di Gesù e terminerà nel giorno che io morirò, che sarà un giorno bellissimo, perché sarà il giorno in cui tutte le cose passeggere finiranno e finalmente potrò stare con Gesù, che l'ho desiderato, l'ho pregato, l'ho chiesto, l'ho ricevuto durante tutta la mia vita e finalmente lo potrò vedere con i miei occhi. Dunque, pensare alla festa dell'Ascensione non è soltanto un Gesù che sale, stile mongolfiera, ma è molto, molto di più. E dare senso a questa vita di fede che noi viviamo oggi. Sia lodato Gesù Cristo.